Salve a tutte e benvenuti, benvenute a questo nuovo appuntamento con il podcast L'Osservatorio, il podcast di interesse storico prodotto da Historical Eyes e condotto da me, Antonio Coppola, che poi sono il proprietario di Historical Eyes, quindi faccio tutto da solo, ecco. L'argomento del giorno è il revisionismo storico e noteremo alla conclusione di questo video, di questo podcast, ma in realtà in tutta la puntata, che il revisionismo non è un qualcosa che appartiene esclusivamente al nostro tempo. Oggi il revisionismo è dilagante, c'è una rilettura politica e politicizzata dei fatti e avvenimenti storici, in particolar modo fatti riguardanti la storia romana, c'è una grande lettura politica dovuta a tanti problemi che ci sono in passato, dal mito di Roma creato durante il ventennio a la narrazione fantasiosa che è stata fatta da alcuni autori che giustamente per enfatizzare, no, i propri contenuti hanno puntato l'accento su alcuni punti mettendone da parte altri, quindi c'è stata questa creazione del mito romano che però in realtà è molto diverso dalla storia reale romana. Alcuni momenti aurei della storia di Roma, vedremo, non sono stati poi così aurei, alcuni momenti cupi non sono stati poi così cupi. Lo vedremo attraverso le interpretazioni che vanno a fare gli autori romani, autori latini, in realtà autori greco-romani, di un avvenimento storico importantissimo, quale la caduta di Cartagine, e vedremo che questi tre autori che hanno vissuto in epoche diverse tra loro, che giungono a conclusioni diverse e che raccontano in modo diverso la caduta di Cartagine, perché riflettono le sensazioni del tempo in cui vivono, non sono diversi da autori contemporanei, autori moderni, che raccontano la caduta di Roma influenzati dalle emozioni e sentimenti del tempo in cui vivono. Oggi il racconto di Roma ruota, soprattutto per quanto riguarda la caduta di Roma, c'è grande enfasi, c'è grande attenzione sul fatto che, secondo alcuni storici francesi, autori francesi, l'inizio della caduta di Roma abbia coinciso, l'inizio della fine di Roma abbia coinciso con l'arrivo a Roma di grandi flussi migratori. Praticamente Roma si ritrova per diverse ragioni ad includere prima nel proprio esercito e poi ai vari livelli proprio amministrativi dell'impero popolazioni estere, popolazioni straniere, soldati mercenari. C'è l'arrivo nell'impero romano di queste popolazioni tra virgolette barbariche, vengono indicati come responsabili della fine dell'esperienza romana, e questa narrazione che trova grande diffusione, grande popolarità, soprattutto in certi ambienti politici che hanno tendenze anti-migratorie, anti-immigrazione, molto conservatrici, eccetera, eccetera, trovano in questa narrazione un punto d'appoggio, dicono come argomentazione, utilizzano proprio il Roma è caduta quando sono arrivati i migranti, quindi noi non dobbiamo far arrivare i migranti perché anche la nostra civiltà cade. In realtà il mondo romano, tutta la storia romana è connotata dall'afflusso migratorio, Roma è diventata quello che è grazie proprio all'immigrazione, grazie all'inclusione di popoli stranieri all'interno del proprio stato. Roma, da una parte, i propri avversari, i propri nemici, li trattava col pugno di ferro vero e proprio, come è successo a Cartagine, che viene distrutta completamente, viene bruciata la città e viene impedito per 5 lustri, per 25 anni, che chiunque si fermi e si stabilisca laddove un tempo sorgeva Cartagine. Dall'altra parte però la stessa Roma, nello stesso momento, con altre popolazioni, ha un atteggiamento totalmente diverso. Promette la cittadinanza romana, dà la cittadinanza romana all'elite della città, dà la cittadinanza latina alla popolazione di queste città, di questi popoli che vengono inglobati pacificamente nello Stato romano. E Roma si va a costruire proprio in questo modo, combattendo e includendo entrambe facce della stessa medaglia, la medaglia romana. La caduta di Roma, se vogliamo andare per il sottile, se vogliamo indicare, no, l'arrivo delle popolazioni barbariche nel terzo e quarto secolo a Roma come responsabili della caduta di Roma, allora dobbiamo anche chiederci perché Roma ha fatto questa scelta, perché Roma a un certo punto della propria storia, nonostante controllasse praticamente il mondo, decide di delegare parte delle proprie mansioni amministrative, delle mansioni militari, delegare la guerra a mercenari e a popolazioni straniere. Il perché è legato a diverse crisi interne che si susseguivano da tempo e che hanno logorato tantissimo la struttura romana, l'ecosistema romano e la politica romana. Roma nel III secolo ha livelli di corruzione altissime, livelli di corruzione che raggiungono livelli assurdi quando gli imperatori iniziano ad allontanare la propria corte dalla capitale, iniziano ad allontanarsi fisicamente da Roma. Perché? Perché devono stare al fronte a combattere, quindi si spostano in area germanica, si spostano in Medio Oriente, si spostano nel vicino Oriente più che in Medio Oriente. Si giunge alla diarchia a un certo punto nella storia romana. Roma viene scissa in due imperi molto prima che Roma inglobasse nel proprio stato popolazioni barbariche e popolazioni straniere. E questo ci dà tanto su cui riflettere, ci fa capire che quell'interpretazione è politica ed è revisionista, totalmente revisionista, perché è contaminata da sensazioni e preoccupazioni odierne che vengono riflesse in modo retrospettivo nel mondo romano. E vedremo, appunto, come dicevo, in questo episodio del podcast, che la stessa cosa è successa a Roma quando è stata distrutta Cartagine. A parlarci della caduta di Cartagine ci sono diversi autori. Tre in particolare forniscono una narrazione molto dettagliata, molto ricca. Questi tre autori sono Polibio, Diodoro e il terzo non me lo ricordo, ma lo andiamo subito a cercare. Polibio, Diodoro e Appiano, tre autori che vivono in momenti storici diversi nella storia romana. E se vi interessa un approfondimento su questi tre autori, sul sito Historicalize c'è proprio un articolo dedicato, pubblicato il 14 maggio 2020, intitolato La caduta di Cartagine secondo Polibio, Diodoro e Appiano. Chi sono questi tre storici? Chi sono questi tre autori? E perché ci basiamo solo su questi tre autori e non su altri autori? Il perché è che questi tre autori sono quelli che ci hanno dato la narrazione più completa e di cui abbiamo più informazioni. È molto probabile che non siano gli unici autori ad aver raccontato di Roma, ma purtroppo, grazie all'opera di abrasione delle pergamene antiche portate avanti in età medievale dai copisti a cui serviva la pergamena per trascrivere Vangeli e testi sacri, molte fonti antiche sono andate perdute, e quindi abbiamo tre autori che ci danno alcune indicazioni. Il primo di questi autori è Polibio. Polibio è l'unico che vive realmente le guerre puniche, che vive realmente la terza guerra punica. Polibio è un ostaggio greco, un nobile greco trapiantato a Roma, invitato a Roma come ostaggio, molo legato alla gens, alla gens, come si chiama lì, alla gens Cornelia, alla famiglia degli Scipioni, di Scipione Emiliano, è il mentore di Scipione Emiliano, è il precettore, gli fornisce un'educazione e lo educa. Crescendo diventa poi suo consigliere. Polibio è lì a Cartagine quando Scipione Emiliano distrugge Cartagine e ci dà un racconto molto vivido, molto appassionato di quel momento, perché nel racconto di Polibio vediamo Scipione Emiliano in lacrime di fronte alla città Cartagine totalmente distrutta in fiamme. Secondo Polibio, Scipione ha una visione del futuro, Scipione vede nelle macerie di Cartagine quello che sarebbe successo a Roma. Ha una visione molto nichilista Polibio e Scipione, e c'è tantissima lungimiranza se ci pensate, perché nel secondo secolo avanti Cristo immaginare che Roma avrebbe potuto terminare in maniera anche violenta la propria esperienza secolare era fuori da ogni logica. I contemporanei di Polibio dicono che è un pazzo Polibio, che Scipione ha sbagliato nella sua visione, che Roma non sarebbe mai caduta. Si inizia a parlare in quel contesto, lo scrivo anche nell'articolo, di fine della storia, di fine della guerra, perché non c'è più nessun nemico al mondo che possa competere con Roma. Il mondo in quel momento storico è il Mediterraneo e Roma controlla praticamente tutto il Mediterraneo. L'unica altra grande potenza che c'era nel Mediterraneo era Cartagine ed è stata sconfitta. Polibio però osserva che quando Cartagine, secoli prima, dominava il Mediterraneo, un paio di secoli prima dell'inizio delle guerre puniche, Roma era una piccola città, aveva pochissimo potere, era praticamente molto primitiva. Eppure nel tempo è riuscita a crescere, ad evolvere, al punto tale da sfidare il gigante cartaginese e distruggere il gigante cartaginese. Cartagine nasce tradizionalmente nel IX secolo a.C., viene fondata nel IX secolo, quindi a livello di tradizione è molto probabile che sia stata fondata molto prima di Roma, la cui fondazione vera e propria si ipotizza essere avvenuta nel VII secolo a.C., secondo la tradizione romana, nell'VIII secolo, e si tende a far coincidere la fondazione delle due città. Tuttavia, Cartagine è stata fondata molto prima di Roma, è molto probabile che sia stata fondata anche un paio di secoli prima di Roma. Non sappiamo esattamente quando è stata fondata, ma sappiamo che quando Cartagine viene fondata non nasce come villaggio rurale primitivo, ma come colonia di quello che già in quel momento era un impero immenso, che era l'impero fenicio, che controllava gran parte del Mediterraneo orientale. Quindi Cartagine cresce, nasce già molto più avanzata e moderna rispetto a Roma, mantiene il controllo commerciale indiretto attraverso l'imperialismo del Mediterraneo per diversi secoli, poi arriva Roma, la sconfigge e di Cartagine non se ne ha più traccia. Cartagine viene letteralmente rasa al suolo, addirittura si sparge del sale, no, sulle macerie della città per impedire che la terra possa essere coltivata per anni e per legge romana. Per il diritto romano viene stabilito che nessuna città, nessun insediamento avrebbe potuto sorgere laddove sorgeva Cartagine per almeno 5 lustri. È un messaggio fortissimo questo, è un momento fortissimo. E tornando al discorso, no, della caduta di Cartagine nel parallelo con Roma, quando si parla di fine della storia di Roma, della fine, de fine della storia, si tende a pensare in quel momento che Roma sarebbe durata nell'eternità, per l'eternità, ed è una linea di pensiero che è molto diffusa al tempo di Polibio, quando Cartagine viene sconfitta, ed è ancora molto diffusa nel secolo successivo, nel primo secolo a.C., quando scrive Diodoro. Diodoro è uno storico non particolarmente romano, nel senso che lui nasce in Sicilia, nasce nella città di Agirion, una antica colonia greca controllata per molto tempo dai cartaginesi. Diodoro non si sente romano, racconta se stesso come un non romano che vive in una città controllata da Roma. Diodoro, nella propria autobiografia, si descrive come un autore greco. La sua cultura, la sua formazione è lontana da Roma, sebbene sia cresciuto in una città romana. Quindi mantiene molto distacco e anche molto diffidente nei confronti di Roma. Tuttavia, vive in quel momento storico in cui Roma sta raggiungendo la propria massima estensione territoriale. Vive al tempo di Cesare, vive al tempo delle conquiste galliche, vive in un momento in cui c'è la percezione reale nel mondo che Roma non possa essere sconfitta e che tutti i popoli che vivono attorno a Roma sono primitive tribù barbariche, primitive tribù che non hanno speranze contro Roma. Quindi Diodoro, sebbene sia molto neutrale nella propria narrazione, è assolutamente convinto che Roma non potrà mai cadere e nella propria narrazione, nel proprio racconto della caduta di Cartagine, fa confluire questa lettura. Esclude dalla narrazione il pianto di Scipione, le lacrime di Scipione, l'idea che Cartagine possa avere, che Roma possa avere una fine, l'idea che Scipione, il grande condottiero romano, possa aver anche solo pensato che un giorno Roma avrebbe potuto conoscere la propria fine. E è molto interessante il racconto che fa Diodoro perché ci racconta, oltre a la maggior parte delle cose che ci racconta anche Polibio, perché Polibio è la fonte principale utilizzata da Diodoro, ci racconta anche delle cose, degli avvenimenti che non vengono raccontati da Polibio perché non li ha. Polibio fa un racconto molto personale delle guerre puniche, soprattutto della terza guerra punica. E il fatto che Diodoro ci racconti delle cose che non ci sono state raccontate da Polibio e di cui non abbiamo altre fonti, significa fondamentalmente che oltre a Polibio ha utilizzato altre fonti che però non sono pervenute, non ci sono pervenute. Il terzo autore, terzo autore di tutta questa vicenda è Appiano. Appiano vive nel secondo secolo d.C., vive in piena età imperiale, vive, come scrivo nell'articolo, al tempo di Traiano, di Adriano e di Antonino Pio. Ed è un momento particolare per la storia di Roma. Appiano nasce e cresce ad Alessandria d'Egitto, ha una formazione totalmente romana, è molto legato alle istituzioni romane. Appiano diventa praticamente prefetto, magistrato, vive nel periodo, scrive soprattutto nel periodo di coreggenza di Marco Aurelio e Antonino Pio e diventa procuratore romano, una nomina che non sappiamo ancora oggi se essere effettiva o solo formale. Tuttavia sappiamo che riceve proprio viene nominato da Marco Aurelio in persona, quindi ha un forte legame con l'elite, con l'aristocrazia romana, con la classe imperiale, no? E ci racconta però una caduta di Cartagine che è diversa dalle due versioni precedenti. Mentre Polibio, che vive le guerre puniche, ci racconta una caduta di Cartagine in un momento e intravede attraverso le lacrime di Scipione la possibile fine di Roma, e Diodoro, che vive nel momento di massimo splendore di Roma, non vede questa possibilità, Appiano vive due momenti molto forti, molto particolari della storia romana: la conquista della Dacia con Traiano e la costruzione del Vallo d'Adriano, l'abbandono del nord delle isole britanniche da parte di Adriano. C'è un momento di conquista, c'è un momento di espansione, c'è un momento di potenza assoluta, perché la Dacia non ha difese naturali, è completamente impossibile da difendere. Eppure Traiano riesce a prenderla, riesce a controllarla e riesce a difenderla per molto tempo. Allo stesso tempo, però, c'è anche una grande sconfitta. Roma, che praticamente per la prima volta nella propria storia imperiale, deve ripiegare. Devi abbandonare il fronte, devi abbandonare indietro, deve lasciarsi indietro delle popolazioni, deve lasciarsi indietro dei cittadini romani, perché quella zona in cui sta combattendo non è più mantenibile, non è più sussistente. C'è questo dualismo nel periodo, nell'epoca in cui vive Appiano e in cui scrivi Appiano, che confluiscono nella narrazione che Appiano fa della caduta di Cartagine. E confluiscono attraverso una visione ambigua, molto criptica, in cui non si capisce bene se c'è preoccupazione o meno per la possibile caduta di Roma. Non sappiamo se Appiano vive e descrive in questo modo perché, vivendo più di 3 secoli dopo praticamente la caduta di Cartagine, riesce ad avere un distacco maggiore rispetto ai due autori precedenti. Polibio è lì, Diodoro non l'ha vissuta in prima persona, ma vive in un'epoca in cui chi l'ha vissuta è ancora vivo. Appiano no, Appiano è lontano nel tempo da quella battaglia, da quell'avvenimento. E non sappiamo appunto come Appiano vivesse quella situazione, quel momento, quelle sensazioni, quelle emozioni, perché a Roma in quel momento ci sono entrambe le visioni, sono vive, sono vegete, sono forti. Ci troviamo all'epoca di Marco Aurelio, ci troviamo nel momento aureo, nell'ultimo momento aureo della storia di Roma, ma anche nel momento che segna l'inizio della fine di Roma, perché da Marco Aurelio in poi che Roma si ritroverà a dover svalutare la propria moneta, a dover utilizzare un doppio sistema monetario per gli scambi interni e per gli scambi esterni, con una moneta interna molto inflazionata rispetto alla moneta che si utilizza per gli scambi esterni, si trova a dover utilizzare alcuni giochetti finanziari, tra virgolette, per far sembrare all'estero che la moneta interna di Roma ha un valore molto superiore a quello che ha realmente. La moneta che Roma utilizza per gli scambi esterni ha una percentuale d'oro molto più alta di quella che viene utilizzata nel mercato interno romano. È una situazione particolare quella di Roma. Sempre con Marco Aurelio avviene un'importantissima riforma dell'ordinamento militare. Avviene con Antonino Pio, vengono una serie di leggi, una serie di normative che poi spianeranno la strada per l'estensione della cittadinanza, prima latina a tutti gli abitanti praticamente dell'impero e poi della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. C'è una distruzione di questa serie di livelli interni, alla gerarchia sociale romana, alla cittadinanza romana, all'apice per la cittadinanza latina e infine i peregrinus. Andiamo verso la fine di questa situazione, andiamo verso la fine di questa gerarchia che poi porterà all'afflusso dei migranti. Siamo, come dicevo, all'inizio della fine e non sappiamo se Appiano riesca a percepire o meno questa situazione, questo momento di crisi. Non sappiamo se Appiano ha la lungimiranza, ha il genio di comprendere che Roma si è incamminata verso il proprio declino. Un declino di cui un declino preannunciato, un declino che ci è stato anticipato da Polibio 3 secoli prima. E questo è molto interessante. Se guardiamo, come dicevo, a questi tre autori nel momento in cui scrivono la realtà storica e politica in cui scrivono, vediamo che ci danno un racconto diverso della caduta di Cartagine. Ci danno un racconto diverso che è contaminato dalle esperienze politiche che vivono nel momento in cui loro scrivono ed è de facto revisionismo. Revisionismo storico che incontriamo, come dicevo ancora oggi, quando andiamo a incontrare autori che scrivono della caduta di Roma e vanno ad interpretare quei momenti finali dell'impero romano attraverso le correnti e le sensazioni che stanno vivendo in quel momento storico, nel momento storico in cui loro vivono. Abbiamo un autore che è un conservatore di destra, anti-migranti, anti-immigrazione, che individua nella caduta di Roma l'afflusso dei migranti. Abbiamo autori di forte ispirazione marxista che vedono le trasformazioni economiche degli impianti produttivi romani, le trasformazioni sociali che avvengono a Roma, che sta avendo una svolta, passatemi molto il termine, ci mettiamo 82 virgolette, che sta avendo una svolta capitalista come indicatore della fine della caduta di Roma. E vedono quindi in quella lettura marxista la caduta di Roma. Da entrambe le parti c'è il revisionismo, perché? Perché gli storici sono esseri umani fondamentalmente e tendono a interpretare gli avvenimenti storici dando una propria soggettiva chiave di lettura che produce quello che è il fenomeno del revisionismo. Revisionismo che non è un male assoluto. Può sembrare strano, ma il revisionismo non è il male assoluto, perché il revisionismo, come dicevo, non è altro che una lettura soggettiva di un avvenimento storico che non è un problema di per sé. Perché è solo interpretazione. Il problema del revisionismo lo incontriamo quando si vanno ad utilizzare strumenti anacronistici, elementi anacronistici e soprattutto si vanno ad eliminare o a includere delle cose che non esistono, si vanno ad eliminare dei passaggi, si va incontro al negazionismo, si va a distorcere il fatto, l'avvenimento. Quando è che incontriamo avvenimenti di questi? Li incontriamo in quegli autori che raccontano Roma parlando del mito di Roma. In quegli autori che ci raccontano una Roma sempre aurea e splendente, ignorando i momenti di crisi, ignorando le crisi interne che hanno caratterizzato tutta la storia romana fin da quando era ancora una monarchia. Roma attraversa varie fasi politiche. Roma nasce come una monarchia, poi diventa una repubblica, poi diventa un impero, poi diventa una diarchia. E in tutti questi passaggi, in tutti questi momenti di rottura, perché quando Roma smette di essere una monarchia, c'è un momento di rottura. Roma non è che insorge contro i Tarquini perché ha deciso così. Roma insorge e si mobilita contro i Tarquini, caccia i Tarquini da Roma perché la gestione politica di Roma, dei Tarquini, non gli andava più bene, c'era un momento di crisi politica, economica, sociale, che porta ad una trasformazione. Quando arriviamo al primo secolo avanti Cristo, con le guerre sociali, poi con le guerre civili e poi con i due triumvirati, Roma sta attraversando un altro momento di crisi, un momento di crisi importantissimo, che porterà alla distruzione della Repubblica e all'affermazione della monarchia nuovamente, anche se non viene chiamata monarchia perché per tradizione chiamarsi re, princeps, non andava bene. E quindi Augusto sceglie un titolo che non è il princeps, lo fa per non mettersi contro, tra virgolette, l'opinione pubblica. Opinione pubblica che in quel momento della storia romana è ancora molto forte, è ancora molto influente. Il potere di Cesare deriva soprattutto dal suo consenso, dall'enorme consenso popolare. andiamo incontro ad una trasformazione politica di Roma che ha una chiave fortemente moderna, potremmo dire. La Roma che passa da Repubblica a Impero è estremamente moderna nel senso di attuale come realtà. Non a caso, una delle saghe cinematografiche più interessanti che degli ultimi 40 anni, Star Wars, durante la seconda trilogia, quella in cui c'è l'ascesa al potere, no, di Palpatine come imperatore, attinge a piene mani all'ascesa di Cesare e all'ascesa di Augusto. C'è tutta la lotta politica che avviene a Roma, che viene trasposta totalmente nell'universo narrativo e diventa la base su cui poi costruire quella trasformazione politica, ed è un qualcosa che avviene, che vediamo poi direttamente nel mondo reale relativamente recentemente. Lo vediamo teorizzato in età medievale, tardo medievale, da un Machiavelli nella sua teoria del come si chiama lì? Oddio, non mi viene il termine. Un attimo soltanto, non mi ricordo proprio l'opera in questione, però andiamo a cercare subito. Allora, opere, nel Principe, nel suo Principe Machiavelli, ipotizza questo, trae delle regole politiche attingendo alla storia romana, attingendo all'ascesa di Cesare, attingendo a quel momento in cui c'è crisi interna, e quella crisi viene sfruttata da un uomo politico fortemente carismatico che riesce ad utilizzare il pugno di ferro in determinate circostanze e la famosa carota in altri momenti, in altre situazioni. Lo incontriamo nel Novecento, lo incontriamo nelle dittature novecentesche, quelle stesse meccaniche, quelle stesse regole, quelle stesse dinamiche. Lo incontriamo in Hannah Arendt, nelle origini del totalitarismo, che praticamente ci dice le stesse cose che ci ha detto Niccolò Machiavelli 5 secoli prima, ma mentre Niccolò Machiavelli va ad elogiare, no, a innalzare la figura del principe, Hannah Arendt ne va a individuare gli aspetti oscuri, gli aspetti tenebrosi. E questo dualismo tra luce e ombra, no, tra il lato chiaro e il lato oscuro, tra un'elevazione del principe e una demonizzazione del sistema totalitario, di un regime totalitario, in questo scontro tra colossi vissuti in epoche diverse che sono Niccolò Machiavelli e Hannah Arendt, troviamo totalmente quello stesso dualismo che abbiamo a Roma, che viviamo a Roma in quel momento, e che dà voce poi, dà stimolo agli autori per produrre interpretazioni differenti dello stesso momento. Ripeto, il revisionismo di per sé non è un problema. Il revisionismo storico è semplicemente guardare alla storia con un punto d'osservazione differente, da un punto di vista differente, cercare di trarre una visione più completa, anche magari più ampia, cercare di cogliere nuovi aspetti da una realtà che purtroppo non possiamo conoscere totalmente, perché per quanto riguarda il mondo romano, gran parte delle fonti antiche sono andate distrutte, e quindi una ricostruzione totale tombale non potremmo mai averla. Però possiamo cercare di interpretarla da più punti di vista, guardando lo stesso fenomeno, lo stesso momento, da diverse angolazioni, e cercare di capire cosa stava succedendo realmente. E quello che stava succedendo a Roma quando veniva distrutta Cartagine è molto importante, molto forte a livello concettuale, e lo rivediamo, lo riviviamo totalmente oggi quando andiamo a riguardare alla caduta di Cartagine. E c'è un'ultima cosa molto interessante da dire, che è una delle conclusioni che trae Polibio nella propria opera. Polibio, andando a raccontare della caduta di Cartagine, arriva alla conclusione che tutti gli imperi prima o poi sono destinati ad un naturale declino. Cartagine dominava il mondo, è stata sconfitta da Roma. Roma dominava il mondo ed è stata sconfitta da dei barbari, barbari che qualche secolo più tardi sarebbero diventati signori di potenti imperi globali, uno su tutti l'impero britannico, che sono tra i primi a mettere in fuga i romani, Vallo d'Adriano, che regnano sul mondo, impero britannico che regna sul mondo per secoli e viene sconfitto dai propri coloni nelle Americhe. Termina l'era britannica, inizia l'era americana, ma lo stesso lo vediamo in Russia, una monarchia imperiale zarista che regna per secoli e che viene sconfitta al proprio interno dalla propria stessa popolazione con insurrezioni popolari. Lo vediamo nei moti rivoluzionari del XIX secolo con l'ascesa delle masse popolari che prendono coscienza di sé. Lo vediamo in tantissimi momenti storici, lo vediamo con la fine dell'Unione Sovietica, con la fine della Guerra Fredda. Tutte le realtà storiche, tutte le realtà grandi, importanti, tutte le civiltà, come osservava Polibio, prima o poi sono destinate a finire. La fine può essere positiva o negativa, può essere distruttiva, come la caduta di Roma, può essere distruttiva, nefasta, come la caduta di Cartagine, o può essere banalmente una semplice evoluzione. Roma non cade una volta sola. Roma non cade solo nel 475. Roma cade 3 volte. Roma cade come monarchia. Roma cade come repubblica. E infine Roma cade prima come impero unico e poi come doppio impero. Roma cade tante volte, inciampa su se stessa, viene distrutta e trasformata, rinnovata innumerevoli volte, ed è un'evoluzione naturale quella delle realtà storiche, quelle delle istituzioni storiche. E quando le grandi realtà occidentali, no, il grande impero occidentale in cui viviamo in questo momento cadrà, non sappiamo come, quando, per mano di chi sarà. Non sappiamo se sarà una caduta distruttiva, se vedremo i barbari marciare sull'Europa, se vedremo una nuova civiltà elevarsi più in alto di quella europea, ma è una civiltà orientale o medio orientale. O forse ci sarà un'evoluzione in senso globale, universale, del mondo in cui viviamo. Penso alla formazione di un governo mondiale, autentico, reale, che vada a sostituire quella farsa che sono al momento le Nazioni Unite, con tutti i loro mille difetti, ma delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, ne parleremo in un'altra puntata del podcast L'Osservatorio. Io vi ringrazio tutti per aver seguito questa puntata del podcast, ringrazio coloro che hanno seguito la puntata in diretta. Ora, se ci sono domande andremo a rispondere, quindi la diretta continuerà. Voi che l'avete ascoltato con il podcast, invece, vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo argomento, con un nuovo episodio, e vi invito a lasciare nei commenti, se lo guardate da YouTube, iscrivervi al canale Telegram di Historicalize, la Gilda di Historicalize, o al server Discord, dove potete proporre nuovi argomenti per i prossimi episodi del podcast. Io vi ringrazio ancora una volta tutti e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!